Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del Quizzone. È l'ultimo martedì del mese e questo è un martedì di Quizzone. Con me, al solito, c'è Darcy?
C'è Darcy.
Oh, ne hai messe...
Con
Darcy. Ne hai messe due di fila, tre di fila? O sei come la Lazio che non riesce a vincere tre partite di seguito?
Ne ho messe due o tre di fila, sì.
Due o tre?
Non mi ricordo più. Qualcuno.
Ecco.
Sei peggio della Lazio, sei peggio della Lazio. E invece non manca una puntata, praticamente ormai da eoni, la nostra bellissima Mipletta, Mipletta, la miniaturina Mipletta. In vacanza, Mipletta EJ.
Buonasera, bentrovati a tutti.
Ciao EJ, no, tutto
il
bene?
Il mese scorso ho preso ferie, dai, diciamo così.
Ma sì, sei stata bene in ferie, ti sei riposata, sei pronta per questa...
Sì, assolutamente sì, sono pronta per la nuova stagione del Quizzone.
Bene, bene, che siamo già alla quarta puntata, però va bene, insomma, della stagione nuova. Però. Cara Elena, chi abbiamo invitato questa sera a partecipare al Quizzone?
Allora, concorrente numero uno, è nato 32 anni fa, dove vive tuttora, a Genova. È uno sviluppatore web, è un arbitro di calcio, ma quando non ha il fischietto in bocca è tifoso della Sampdoria.
E aggiungo, porta una sfiga clamorosa, ogni volta che lo sento ci chiacchiero, la Lazio becca gol, quindi insomma, credo che chiuderà qui la sua partecipazione alla roba della Tana dei Goblin, cioè con me.
Stasera non c'è la partita, no?
No, la Lazio ha già perso stasera.
Okay, benissimo.
Ne ha presi 5 dal Midtjylland.
Esatto. Sì, Darcy, insisti. Grazie.
Prego, prego, è un piacere.
Inoltre gestisce Giochi da Tavolo, il più grande gruppo di giochi da tavolo su Facebook, e fa parte dei Gobelin, la Tana dei Goblin di Genova. Convive da 2 anni con Valeria Valera e spera che il risultato del Quizzone non metta in discussione ciò. Gioca con noi Manuel Rodio, a.k.a. Dark Matter.
Ciao a tutti, ciao Sava, ciao a tutti quanti. Eccomi
ciao
qua.
Ciao Manuel, benvenuto al Quizzone.
Soprattutto confermo l'ultima frase, spero davvero che questa non sia la parola fine al...
Guarda,
mi convince con Valeria, ma non si sa mai, perché il Quizzone è una roba molto seria.
Ti posso anticipare, senza voler... rovinare la sorpresa di chi sarà il tuo sfidante, che noi ce l'abbiamo messa tutta invece.
Ottimo.
Come sempre,
certo.
Siamo cattivi indifferentemente con tutti. Concorrente numero 2, l'avrete già capito, si è ritrovata casualmente a Genova 2 anni fa ed è stata adottata dalla Tana di Genova. Di giorno lavora come ingegnere e non azzardatevi a chiamarla ingegnera. Di notte ama risolvere enigmi, la musica e i quiz, anche se ha poche speranze di vincere quello di oggi. Benvenuta Valeria, per gli amici Goblin, Valera.
Ciao a tutti.
Ciao Valera, benvenuta al Quizzone. Darcy, hai notato un perfetto utilizzo della sacra tecnica Nanto del pianto? L'hai notato? Ha già messo
veramente ottimale, sì.
Brava ragazza. Già abbiamo un'idea di chi si porta, diciamo, in testa per la vittoria. Allora, però, cari ragazzi, per rispondere alle domande, la Tana non ha goblons da mettervi a disposizione per l'acquisto di pulsanti e quindi, immagino, ve ne siate procurati per conto vostro. Da bravo arbitro, Manuel, ovviamente utilizzerai...
Utilizzerò il fischietto, non il mio fischietto, perché ahimè i potentissimi mezzi di Discord a quanto pare cancellano le frequenze del vero fischietto, ma metterò un fischio dalla bocca fintissimo ma bellissimo, cioè questo. Pii!
Mamma mia, che schifo.
È bruttissimo, oggettivamente.
Diciamo che vince chi ha la prenotazione più bella.
Peggiore. No, tra voi vince chi ce l'ha peggiore. Ma volevo dire questo, tu la conosci la maledizione di Tania, vero?
Ho paura a rispondere no, ma rischierò e lo farò lo stesso. No, non la conosco.
Praticamente, la maledizione di Tania nacque nella puntata in cui Tania partecipò come concorrente, in cui aveva scelto di prenotarsi con un fischietto.
Ecco.
Ed è la prima volta in cui un concorrente, diciamo la prima volta clamorosa in cui un concorrente cercava di prenotarsi e noi non sentivamo niente. E lei si faceva video che fischiava con la paura di essere picchiata dai vicini perché faceva un casino clamoroso e noi sentivamo zero. Da quella puntata in avanti, chiunque si presenta con un suono particolare, tipo un fischietto, una roba che deve essere passata, che ne so io, una musica dal cellulare al microfono, puntualmente incombe nella maledizione di Tania o dei vicini di Tania e il suo suono non funziona.
Pazzesca sta cosa.
È fantastico, questa è storia, storia vera.
È una leggenda che si tramuta in realtà.
Esatto, esatto. Tu l'hai notato sulla tua pelle, l'hai potuto provare sulla tua pelle quanto questa maledizione sia vera.
Vero, perché i vicini mi hanno bussato alla porta dicendo ma che cavolo fai, che... E però su Discord non si sentiva nulla, quindi sì, tutto vero, confermo.
Zero. Valeria, tu invece avrai un rumore più simpatico sicuramente.
Sì, lo faccio direttamente?
Se non ti vergogni.
Sì, tantissimo.
Sì?
Sono pronta. Giugiu!
Niente, abbiamo finito tutto ragazzi, nel senso non i dadi di Perudo che funzionano tanto, scatole agitate, niente, non hanno inventiva, no? Pentole nulla, no, devono, perché adesso hai fatto sto rumore qua?
Perché mi piacciono i treni.
Ah, grande giocatrice di Ticket to Ride.
Sì.
Non so se avrai 10 domande su Ticket to Ride.
Ok, il problema allora sarà più la geografia.
Bene, bene. Perché ti piacciono i treni? Cioè, sei come Camillo che ama tutti i giochi in cui ci sono i treni?
No, in realtà no. In realtà non c'è un vero motivo. Ora lo faccio anche per lavoro, però in realtà non mi piacciono.
Lei fa ciuff ciuff per lavoro,
esatto,
questo è
certo.
Il suo lavoro è fare ciuff ciuff.
Esatto, okay. Sì, questo è il sogno della mia vita, però finora non l'accettano come soft skill.
Mannaggia.
No, in realtà come giochi preferisco i giochi a tema spazio, però i treni non mi dispiacciono.
Cioè il 95% dei giochi attuali.
Esatto.
Perché quel tono? I giochi dello spazio sono i più belli in assoluto.
Ma
perché
tutti dicono che sono troppo mainstream.
Sì. Cioè.
Ma infatti usciranno solo quelli in futuro. Qualsiasi altra ambientazione scontenta qualcuno.
Vedi, mannaggia, per la domanda sulla polemica dovevamo utilizzare... Vabbè, ma ce la rigiochiamo per le prossime domande sulla polemica. Questa m'era sfuggita, ragazzi. Questa m'era sfuggita. Vedete che le vacanze fanno male a tutti. Anch'io devo un attimo ringranare. Allora, ringraniamo, punizioni. Valeria, rimango su di te. Cosa combinerà Manuel nel momento in cui tu vincerai questa puntata e lui subirà la punizione?
Allora, Manuel dovrà solennemente rendere omaggio a Piero Angela, illustrandoci i nomi scientifici di tutti i dinosauri di Draftosaurus, senza sbagliare, e di altri animali a mia discrezione pescati dalle scatole di giochi da tavolo.
Ok, a
una
caso.
Passeggiata, dai, una passeggiata. Li so a memoria, ovviamente.
Non glieli posso dire prima.
Ragazzi,
giusto, giusto. Bene, bene. E Manuel, non mi pare sta punizione così cattiva alla fine, ti vuole bene sta ragazza. Quindi anche tu sarai stato dolce e carino con lei, vero?
Ovviamente sì, e nel caso, nel molto remoto ovviamente, che io vincessi al quiz.
La sacra tecnica Nanto funziona solo per il primo che la utilizza.
L'ho già detto io.
Non è come al fantacalcio, no? Il primo gol d'anticipo del sabato, ho già perso, già perso. No, la punizione che dovrà fare Valeria è aprire la scatola di Wingspan. Molto
questa è una punizione cattivissima. Deve aprire la scatola di Wingspan.
Deve aprire la scatola di Wingspan.
Ma sei crudele!
Con tutto ben ordinato e svuotare ogni singolo componente, cibo, uova, tutto quanto. Forse gli faccio anche sbustare le carte.
Forse sì,
non lo so, dipende quanto sarò cattivo. Mischiare tutto quanto dentro la scatola e poi rimetterla a posto. La punizione dovrà durare per forza un quantitativo di tempo limitato, ma vi assicuro che starò lì a guardare che lei tolga ogni singola bustina.
Beh, noi lo mandiamo veloce il video,
esatto,
che
facciamo, esatto.
Con la musica di Ben Hill sotto,
esatto.
Vigilerò molto bene, ma tanto vincerà lei, quindi non c'è niente da fare.
Va bene, non siete stati cattivissimi, però ci piacete. Allora, siamo quasi pronti per iniziare, però io non posso non ringraziare la mia redazione che ha lavorato tutta l'estate per regalarvi questa ulteriore puntata del Quizzone, e quindi ringrazio Spip, ringrazio Sbam, ringrazio Goccia, ringrazio Volmei, ringrazio IJ e ringrazio Darcy per avermi aiutato a creare per voi questa puntata. Speriamo che vi divertiate quanto noi ci siamo divertiti a scrivere le domande e andiamo a Caprica. Ora Darcy, non farmi brutti scherzi, anzi Volmei, non farmi brutti scherzi, mettimi la mia musichetta di Battlestar Galactica e sulle note soavi del tema Cylon vi vado a leggere la prima domanda.
Se volete risparmiare andate alla Caprica.
Ti preferivo quando stavi in silenzio. Noterete, spero con piacere, che questa puntata è dedicata alla coppia. Omaggio ai nostri concorrenti e al numero 2. Ovviamente sapevate che i Cylon sono numerati? Tutti conoscono il numero 6, ad esempio. E credo tutti sappiate che i Cylon sono 13, anche se ne sono conosciuti solo 12. E poi là a speculare sul tredicesimo, che poi porta sfiga, no? A tavola è un po'... più o meno è la stessa cosa con i Cylon. Ma non divaghiamo, il numero 2 dicevamo. Sì, sapete dirmi dove è presente nel base del gioco più bello di sempre il numero 2? Sì, sto parlando di Battlestar Galactica, cioè, è quello il gioco più bello di sempre. Silenzio. Quando dico il numero 2 non intendo il numero... 2 e il Cylon numero 2, la sua foto, la sua immagine è presente su un componente detto tra virgolette del gioco. Lo sai, Valera? No. Lo sa,
no,
senza sentire le opzioni.
No, ma mi sento fortunata.
Brava, mi piace, coraggiosissima.
Voglio iniziare così col primo errore clamoroso, così ci togliamo la
paura di dosso. È brava, così si fa, vai.
Poi
spara la grossa
sul segnalino primo giocatore,
sul segnalino primo giocatore
che non esiste. Allora, vero?
No c'è un segnalino primo giocatore, però scusami, perché sul segnalino primo giocatore ci sarebbe il Cylon numero 2?
magari è il più importante.
Io credo che EJ abbia per te una buona notizia e una cattiva notizia.
Allora, iniziamo dalla cattiva notizia, che purtroppo non è la risposta esatta, ma la buona notizia che non era una delle tre opzioni, quindi non stai togliendo una delle opzioni possibili a Manuel.
Come o no? Cioè, se tu dicevi una delle tre possibilità, praticamente Manuel già sapeva che era sbagliata, e invece Manuel adesso se le ritrova tutte e tre. Però Manuel, io, tu che ci ascolti sempre lo saprai, ma lo devo ripetere per i nostri ascoltatori meno attenti, devo farlo, devo chiederti, me lo impone un codice etico di noi conduttori radiofonici. Vai. Anche tu vuoi buttarti sulla risposta coraggiosamente la tua compagna, oppure vuoi ascoltare le tre risposte possibili e scegliere in maniera un pochetto più circostanziata?
Allora, dunque, se io ora la sparassi andrei con lo 0% a indovinare, penso, visto che non conosco il gioco, quindi io preferisco sparare col 33,33 periodico.
Lo sai che 33 è uno dei numeri preferiti dai Cylon?
Hai visto? È tutto collegato, tutto un
Quindi
complotto.
Non vuoi provare a guadagnarti due punti, vuoi sapere le tre possibilità. E io, insomma, ligio al mio dovere, vado a leggertele. E il Cylon numero 2 lo troviamo in copertina. Niente di più facile. Guardi la scatola e c'è lì, è il Cylon numero 2. Oppure lo troviamo banalmente sulla carta Sei un Cylon. Ci mettono il Cylon sopra, no? Oppure è uno dei personaggi con cui è possibile giocare e quindi c'è la scheda giocatore del Cylon numero 2.
Dunque, prima di tutto, mi prenoto.
Se ci sei solo
certo,
tu, ma che
dico? Se non schiacci in tempo, scade il tempo, non si prenota nessuno. No, mi prenoto e è talmente banale che sia in copertina, visto che so che c'è un botto di gente in copertina, che dico che si trova sulla copertina, sulla scatola, insomma, del gioco. Risposta A.
Giusto, perché tu sai perfettamente... No, a parte non c'è risposta A, 1, 2, 3, quella... Dico, tu sai perfettamente che noi abbiamo tutta una serie di trabocchetti nelle nostre risposte per, diciamo, indirizzare i concorrenti sulla risposta sbagliata, no? È dal DBC che ci accusano di questo e di essere facilmente leggibili, e quindi la copertina, la risposta più banale, è quella poi giusta. Bravo, bravo Manuel, ma ora ti faccio fare i complimenti da IJ.
Bravo, perché ti sei adeguato al punteggio di Valeria.
E al DBC, che non aveva beccata una, tra l'altro.
Io credo che sia la risposta numero 3 o la C o quello che volete.
Cioè, è uno dei personaggi selezionabili.
Mi sembrava più banale della copertina.
Così che tutti quanti sappiano che sei un Cylon fin dalla partenza.
Ma io non lo so come si gioca.
La 3 è esclusa, ecco, perché effettivamente è un gioco a identità nascosta, cioè non si sa chi sono i Cylon, chi no, quindi difficilmente sarebbe stata la 3.
Manuel, non dire cose che possono peggiorare la tua situazione. Ci sono i Cylon fra i personaggi
subito giocabili? Subito?
Sì, ma non
ho dominato.
Fermi tu. No, non peggiorate, non l'ha indovinato nessuno, però. Non è sulla copertina e non è nei personaggi selezionabili, ma ci sono dei Cylon che nel telefilm sono Cylon fra i personaggi selezionabili, ma nel gioco, se non prendi la carta fedeltà, sei un Cylon, quel personaggio non è come nel telefilm, è un umano. Ok, quindi non è che parti Cylon e tutti lo sanno perché hanno visto il telefilm. Quindi Jay, io ho perso, qual è la risposta esatta?
Era quella centrale, cioè sulla carta sei un Cylon. E si vede
banalmente.
Che questi ragazzi non hanno giocato con te a Battlestar Galactica.
No, li devo svezzare?
È un'esperienza da fare una volta nella vita.
Vero, racconta. Non l'avessi mai fatto, tra l'altro.
È divertentissimo.
E tra l'altro noi per coerenza non abbiamo neanche mai studiato,
Porca,
non abbiamo ripassato niente, non conoscevamo il gioco, mi ha detto andiamo senza conoscerlo.
Così si fa, bravo. Comunque, Leo Ben Conoy, ovvero, l'ho detto giusto, stava?
Tu dici sempre giusto.
Sì, sempre giusto, ok. Ovvero numero 2, probabilmente il più forte tra i Cylon. Compare sulla carta sei un Cylon che, se giocata fuori dalla prigione, diminuisce drasticamente il morale degli umani. Di lui ricordiamo il più accorto e modesto endorsement dei Cylon, quando, parlando a Scorpion, disse, citando la sua razza, siamo tutti Dio.
Vabbè, è un po' come Maradona, se non erro.
Esatto.
Giusto, Darsi?
Giustissimo.
Bene, bene, bene. Sì, è quello con la faccia più antipatica. Vabbè, ovviamente levato il numero uno, che è proprio il mio più odiato in assoluto. Bene, ragazzi, nulla di fatto. 0-0. Palla al centro, così rimaniamo in ambito calcistico. E passiamo alla seconda domanda. La seconda domanda è la domanda forse non tutti sanno che. Curiosità dal mondo dei giochi da tavolo, nonché tentativo di imitazione della settimana enigmistica. 21 giochi minuti è il titolo della collezione di microgiochi di Teo di Recensioni Minute, pubblicata di recente, già esaurita e in fase di ristampa. Complimenti a Teo, che partecipò a uno dei quizioni più divertenti. Nella scatola troviamo per l'appunto 21 giochi diversi, che sono classificati per meccanica grazie a una pratica tabella, così che ognuno possa scegliere il gioco più adatto in base alle proprie esigenze. Tra quelle più utilizzate ci sono party game, scelte simultanee, bluff, maggioranze, set collection, corsa e deduzione. Ma quale di queste è la meccanica più usata in assoluto nei 21 giochi? Ovvero, qual è la meccanica che troviamo più spesso?
Sono tante le meccaniche. Tante, tante.
Party game, scelte simultanee, bluff, maggioranze, set collection, corsa, deduzione. Ma voi che siete dei pro di divulgatori e che avrete utilizzato sicuramente 21 giochi minuti in tutte le vostre serate, 21 volte almeno, una per gioco, saprete perfettamente che la meccanica di cui Teo abusa nel suo disegnare giochi è...
Purtroppo non lo abbiamo ancora come Tana di Genova, ma ne approfitto per fare un appello al mio presidente William. Compriamo 21 giochi minuti, gli ho già detto
William,
12.000
volte. Braccino, per favore, E dai, William. Allora, la meccanica di cui Teo abusa è forse maggioranze? O è corsa? Oppure è bluff?
Pip!
Attenzione, a me non sembrava un fischietto, sembrava più un clacson. Sembrava il clacson di una 500 di quelle anni 80, no?
È vero.
Io dico e mi butto perché non lo so, ma mi butto e dico maggioranze.
Maggioranze. EJ, è forse maggioranze la risposta esatta?
Troppo no. E la palla passa a Valeria.
Mannaggia.
Valera, corsa o blef? O anche tu maggioranze?
Diciamo corse.
Ragazzi, voi siete una coppia perfetta.
Perché sbagliamo tutto.
Assolutamente ben amalgamati. Siete una cosa meravigliosa. Io
uno
già
sbaglia,
mi
l'altro pure. Come non volevi dire.
È per mantenere la suspense su chi vincerà.
Esatto, brava, brava.
Allora, a questo punto, prima del flavor di EJ, mi trovo nuovamente costretto a ricordare una cosa che faccio solitamente a metà puntata. Se entrambi non risponderete esattamente almeno a due domande, entrambi dovrete fare entrambe le punizioni. Questo è una di quelle clausole scritte in piccolo. Io me la ricordo sempre dopo come la classica regola, quella che vi fa vincere a metà partita. Ah, ragazzi, mi sono scordato di dirvi sta regola. Avete presente?
Non è mai successo, è vero, Valeria?
A me no.
Che si traduce in dovete parlarci il latino di tutti gli uccelli di
mentre mischiate entrambe le scatole, quella dei dinosauri e quella degli uccelli.
Sarebbe molto imbarazzante.
E niente, era la meccanica di bluff che compare in 5 giochi, mentre le altre tipologie citate compaiono 3 o 4 volte al massimo. Sarà forse la preferita del buon Teo?
Secondo me Teo l'ha messa così tante volte per pigrizia, perché è una meccanica che non necessita bilanciamento e l'autore non gli andava di farlo e l'ha lasciato fare ai giocatori.
Sicuramente sì, la meccanica del bluff è una tra le mie preferite. Sentire gli altri giocatori al tavolo è qualcosa che mi piace sempre. Cioè, vanno bene anche i solitari di gruppo, quelli che siamo così, però comunque devo fare attenzione a cosa fa l'altro. Se non faccio attenzione perdo. E quindi questa cosa, vabbè, viene chiamata genericamente bluff, ma in alcuni giochi appunto non percepirete che c'è bluff. Semplicemente non c'è informazione completa, l'informazione l'aggiunge il giocatore. Non è tanto un discorso di bilanciamento quanto di rigiocabilità, perché appunto essendo giochi molto stringati, alcuni con regolamenti molto semplici, è chiaro che sarebbero stati esauriti in fretta se tutto fosse stato in tavola. Invece collegare una partita all'altra, sapere che tu hai fatto questo, quindi adesso farai questa cosa qua, quindi io farò la contromossa eccetera, lega una partita all'altra, ti viene voglia di giocarne un'altra e sicuramente ti rende memorabile la giocata. Tutto qui.
Motivo in più per recuperare il gioco e portarlo in tana, vedi? Quindi abbiamo un motivo in più per acquistarlo, dai.
Bene. Ragazzi, EJ, quanto stiamo?
È 0-0.
Era 0.
0 pari.
Siamo un po' come la Samp in queste prime giornate della Serie A, che non segniamo mai.
Mamma, solo a noi avete segnato, maledetti. Vabbè, ma torniamo al quizzone, che il calcio oggi non ci piace, come al Conte Uguccione, no?
Esatto.
Terza domanda, che è la domanda goccia, ovvero a Natale ci saremo già stufati di Ciocallo, stavolta per davvero. Grande goccia che vi chiede: nel 2015 Goccia fece un Kickstarter, di quale si tratta? Che poi io dico, Goccia nel 2015 ha fatto un solo Kickstarter, ma non credo.
Esatto.
Se indovinate 10 punti a Opossum Viola, ma che spiritosone che sei, Goccia. E a me mi tocca pure leggerle ste cretinate. Seriamente parlando, in quell'anno finanziò Project Elite, che ebbe non pochi problemi, come tutti i Kickstarter aggiungo io, e fece infuriare a bestia i Baker. Qual è stata la causa principale della rabbia da parte dei sostenitori? Voi l'avete finanziato?
Noi
Project
siamo
Elite?
Personalmente, io sono ancora vergine da Kickstarter, non ne ho mai finanziato uno.
Cominci a migliorare ai miei occhi, stai diventando una persona migliore. Bravo ragazzo. Invece Valera?
Nemmeno io magari mi sono già stufata finché poi mi arriva il gioco.
Bravo, vabbè, ottimo. Però potete immaginare che i motivi che scatenarono la rabbia dei sostenitori furono la completa assenza dei creatori durante il post campagna, le rassicurazioni sui materiali, oppure i continui rimandi senza spiegazioni sulle spedizioni?
Giù.
Un trenino nella nebbia?
I materiali,
classico pure qui, banalissimo, no? È normale, di che ti lamenti? Non li vedi, li paghi prima, arrivano, ti trovi delle ciofeghe, è normale che sia quello, no?
I ritardi mi sembrava troppo banale.
Anche i ritardi, ma sì, ma i Kickstarter soffrono di queste cose. Anche la completa assenza dei creatori durante il post campagna, perché si prendono i soldi e fuggono, quindi non li trovate mai più. EJ, è forse questa la risposta esatta? Daremo finalmente un punto a sti due ragazzi?
Rullo di tamburi. Sì, primo punto Valeria.
Yeah.
Il gioco cooperativo in tempo reale ebbe un discreto successo, tanto che la CMON nel 2020 fece una nuova campagna che raccolse più del doppio, poco più di 600.000 soldi rispetto a 250.000. Il problema che sorse con la versione Artipia di Konstantinos Kokkinis, che promisero, sembra un nome così da cartone animato.
Sembrano nomi da domanda di Sava, sembrano quelli che mettono sempre nelle mie domande. Sì, sì.
È che promisero miniature altamente dettagliate e dai render lo sembrava. Con l'arrivo delle prime foto, i backer rimasero molto interdetti, ma casa madre insistevano più e più volte nel dire che erano belle, e nonostante i backer la voce dicevano: se il brutto gli monta sopra, sopra.
Io prendo le distanze dai flavor di goccia.
Se il brutto gli monta sopra, fa sopra, è così. Continuarono nelle loro affermazioni aggiungendo con somma arroganza: a Essen guardatele dal vivo e vi ricrederete. Morale della favola, il mio gatto quando rigurgita palle di pelo fa cose più belle.
Il gatto di goccia.
Sempre il gatto di goccia.
Sì, sì, di goccia è un artista, sì, assolutamente.
Le miniature sembravano sciolte con il fuoco. Da come erano arrabbiati, il boss della casa editrice ha ricevuto minacce pesanti, tanto da farlo allontanare dal mondo dei giochi da tavolo e mandandolo in crisi.
Ecco, porello.
Lui, non il mondo del gioco.
Sì, giusto.
Non si sono ricreduti, insomma. Quanti dopo l'hanno visto?
No, non si sono ricreduti. Anzi, sono andati a casa a dirgli che non si erano ricreduti. Bene, 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 finalmente assegniamo un punto e siamo pronti per la quarta domanda, cioè 1-0 alla quarta domanda, ragazzi, fantastico.
Vabbè, ma ci dovevamo ambientare.
Sì, è quello, eh.
Valera, pensa se Manuel fa 0 punti e deve prenderti la scatola di Wingspan, comunque... Oh, no. Io non so se è peggio per te che lui lo faccia al posto tuo.
La situazione, effettivamente, ora sbaglio un po'.
La quarta domanda è la domanda defustellata. Vi diamo i componenti e voi ci dite il gioco. È semplice, no?
Okay.
Infatti adesso noi cominciamo a scommettere su quando la indovina Matthew. Allora, Darcy, quando la indovina Matthew?
Non ne ho idea, onestamente. Questo gioco non lo conosco proprio, ti dico la verità.
Secondo me, mazza che non lo conosci. Comunque, secondo me Matthew sto gioco non lo conosce. Cioè,
no,
lo conosce, ma non no, lo conoscono tutti, ma non conosce la componentistica così da indovinarlo pre. Io dico dopo la quindicesima.
Io dico all'undicesima.
Io alla 21.
Addirittura.
Si è visto qualche gameplay, sì, qualche unboxing, qualche gameplay alla 21.
Bene, bene, bene. Questo è un gioco nel gioco, è Inception. Vi dirò 26 indizi. Voi potete interrompermi quando volete se pensate di aver individuato il gioco. Questo gioco ha un manuale come non piace a Sava. E dato che voi siete dei grandi ascoltatori del Quizzone, saprete sicuramente che a me non piacciono i manuali che ricalcano in toto la grafica della copertina. A me piace quando gli artisti, i disegnatori, i grafici si ingegnano e creano delle grafiche apposite anche per il manuale. Questo gioco c'ha il manuale uguale alla copertina. Quando aprite la scatola, sotto ci trovate una copia della copertina. Dopodiché, secondo indizio, un segnalino turno. Altro indizio, 4 schede di riferimento. Che secondo me può essere un indizio sul numero dei giocatori. A volte sì, a volte no. 4 plance mercato. A sto punto, Quinto indizio, 48 carte mercato, che andranno sulle planche mercato a sto punto. Sesto indizio, 4 planche fazione. Settimo indizio, 4 schede leader. Ottavo indizio, 1 plancia scorte. Nono indizio, 4 segnalini scorte. Decimo indizio, 60 segnalini tecnologia. Undicesimo indizio, 40 segnalini cella energetica. Dodicesimo indizio, 1 plancia missioni. Tredicesimo indizio, 12 carte missione. Siamo a metà componenti. Da adesso in poi dovrebbero arrivare quelli un pochettino che vi fanno accendere la lampadina. Quattordicesimo indizio, 32 carte fazione. Quindicesimo indizio, 28 segnalini fazione. Sedicesimo indizio, 16 plance distretto. Diciassettesimo indizio, 35 segnalini strutture. Diciottesimo indizio, 15 segnalini avamposto. Diciannovesimo indizio, 15 cubi di plastica. Ventesimo indizio, 18 segnalini talenti. Ventunesimo indizio, 16 segnalini candy boost. Ventiduesimo indizio, 2 ponti neutrali. Ventitreesimo indizio, 4 miniature leader. Ventiquattresimo indizio, e con questo ne mancano solo 3, 60 miniature raccoglitore. Venticinquesimo indizio, 4 segnalini drone. E ventiseiesimo indizio, ovvero quello più facile, ma anche il venticinquesimo siamo lì, 4 miniature drone. Ora io so che i nostri ascoltatori più fedeli l'hanno indovinato.
Beati loro.
Voi non ne avete idee e io ve ne do 3 di idee. È forse Dune Imperium? Oppure Dei Dividi et Impera? Oppure Black Angel? Ah, ecco, ok, Manuel. Dicevo, ma anche così non avete un'idea di...
Sappiamo solo quale non è, perché ce l'abbiamo.
Sappiamo quale non è, quindi mi sa
che... Questo non è un cooperativo, Valeria,
vuol dire che è il 50%.
Sì, infatti tiro a indovinare perché non conosco il gioco, ma provo a dire Black Angel.
Black Angel, il gioco di Jan O'Toole, almeno disegnato da Jan O'Toole. EJ, è la risposta esatta? Manuel riesce a pareggiare?
E neanche col 50-50, porca miseria.
E quindi mi stai dicendo che hai consegnato la risposta esatta a Valeria? Valeria, ti rimangono Dune Imperium e Dei.
Ma Dei.
Dei, perché Dune Imperium mi pare di capire ce l'avete.
Sì.
Beh, non ti ricordi le 60 miniature raccoglitore in Dune Imperium?
Ma no.
Forse erano nascoste sotto l'organizer.
No, in realtà la cosa principale che mi interessava di Dune Imperium era la foto di Timothée Chalamet sul personaggio, ma questa è un'altra storia.
Abbiamo però la miniatura del Vermone, segnale il primo giocatore, ma quella è un'altra storia. Forse dovrò dire il nome scientifico anche di quello,
anche del Vermone.
EJ,
qua Valeria canta già vittoria, ha indovinato.
Valeria, sì, sì, per forza. Siamo 2-0 per Valeria, la risposta era Dei, Divide Timpera. Faccio lo stava della situazione, spero vivamente che per Natale non ci saremo stufati di giocarlo, visti 2 anni e 8 mesi di attesa passati dalla data di finanziamento.
Io non finanzio, però spero che per Natale io abbia almeno cominciato a giocarlo, nel senso che qualcuno me lo faccia provare, perché mi sfizia tantissimo. Bene, allora, come ricordava EJ, 2-0 per Valeria, ma siamo ancora alla quinta domanda. Manuel, hai tutto il tempo per sbagliare altre 6 risposte, quindi...
Sì, ci proverò, mi impegnerò per sbagliarle tutte, non sarà facile però.
Stai sereno e andiamo con la prossima domanda. La quinta domanda è: le regole sono uguali per tutti? Regole strane, eccezioni, primi giocatori assurdi e altre cose belle. No, 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 abbiamo una coppia, facciamo la domanda, un gioco da due. Oh, mi citano. Allora, vi chiediamo di elencare giochi solo per due giocatori. Uno a testa, a partire da chi è in svantaggio, quindi Manuel. Chi molla per primo regala il punto all'altro. Vi lascio un momento di concentrazione. Sarà un palleggiarsi le risposte. Quindi comincerà Manuel e ci dirà un gioco che può sostenere solo due giocatori. Esclusivamente per due giocatori. Quindi se dice Maria è sbagliato. E il primo che non risponde in un limite massimo di 5 secondi che conterà darsi avrà perso. Mentre per il nostro terzo concorrente, voi forse non lo sapete, ma il terzo concorrente è il nostro ascoltatore che si sta confrontando con voi e se risponde esattamente prima di voi si segna un punto e poi ce lo comunica nella chat Telegram o alla nostra mail trash@goblins.net. Dicevo, il terzo concorrente può segnarsi un punto se riesce a elencare 8 giochi in 30 secondi.
Sono pronto.
Noi ci fidiamo, eh. Valeria, qua sei pronta?
Perdo. Qua perdo.
Avanti, Manuel.
Patchwork.
Ive.
Targi.
Jaipur.
Watergate.
Nome in codice duetto.
Twilight Struggle.
Seven Wonders Duel.
Bello, Seven Wonders Duel.
Uno. Due. Tre. Quattro.
Non mi viene.
Cinque.
Non mi viene.
Potevi dire un miliardo di wargame.
Lo so, non è venuto.
The game faccia a faccia.
Bravo.
Potevi dire Battle of Sekigahara, che sa.
Me ne preparati tre o quattro, me ne preparati di Valeria.
Sono tutti quelli che abbiamo.
Salutiamo
Giangi. Potevi dire pochi agri di neve.
No, non lo conosco. Ah sì, è vero.
Potevi dire... Darsi, dinne uno tu, dai. Potevi dire... The Guns of Gettysburg.
Parì la città della lumière.
Potevi dire... Carcassonne. È risaputo, Carcassonne è un gioco solo per due giocatori e chi dice il contrario può essere cacciato dalla tana dei goblin, non c'è altro.
Potete andare quarto, tutti...
sì, corridor, tutte queste cose. Bene, Magic,
Netrun. Il più grande capolavoro della storia dei giochi da tavolo, Stratego.
No, oh, dai, Magic si può giocare. Dai. Le ho fatte partite con un botto di gente, giocavamo a caso. Però.
Vabbè. Bene ragazzi, ottimo, mi pare che qua continuiamo. Manuel mi ricorda un po' la Lazio questa sera.
No, ma questa è la tecnica del lamento iniziale.
Vedi.
IJ. No, il punteggio intendevo, IJ.
Esatto, siamo 3-0 per Valeria.
3-0 ragazzi.
Sì.
Allora,
Vabbè, vi chiedo come flavor qual è il vostro gioco da due preferito.
Posso dire Terraforming Mars? Perché a me piace Solendu.
No, un aneddoto, un piccolo aneddoto da raccontare è che a nome in codice duetto effettivamente diciamo ci ha tenuto molto compagnia durante la pandemia, visto che all'interno del gioco è presente anche la modalità, possiamo chiamarla campagna, non so se è la parola giusta, insomma, dove gli agenti girano il mondo, diverse città del mondo, a difficoltà diversa, quindi a volte hai semplicemente meno tempo per far indovinare gli indizi, a volte hai semplicemente meno errori, quindi non puoi mai sbagliare, quindi anche se tocchi un passante, insomma, te lo conta negativo, quindi cambia la difficoltà, giri per il mondo, e noi ci è piaciuto talmente tanto che abbiamo finito due volte tutta la campagna mondiale, ce l'abbiamo finito e poi l'abbiamo rifinito, cioè ci è piaciuto molto, ma se non sia, non è apprezzatissimo, diciamo, come titolo a noi è piaciuto sempre un sacco, perché darci le parole, diciamo, no, giuste per, insomma,
sì, anche perché è un tipo di gioco da coppia dove conoscersi bene aiuta, quindi sono d'accordo.
Bene, benissimo ragazzi, questo vi fa, cioè si vede che siete una coppia affiatata, infatti Valeria vince e Manuel perde, cioè perfetti proprio.
Il mio obiettivo adesso è arrivare almeno al secondo punto.
Forza Manuel.
Ed eccoci alla sesta domanda, che è la domanda paralisi d'analisi. Un attimo che ci penso e poi ve la faccio. Qui ora potremmo mettere tutti i minuti di pausa che mi sono preso prima. Allora, parliamo di un gioco che sappiamo vi sta piacendo parecchio, ovvero sia Ark Nova. È giusto? Le nostre spie ci hanno detto il giusto?
Ci piace un sacco, ci piace un sacco.
Ottimo. Voi siete degli esperti, ma per rispondere a questa domanda, in fondo basta essere degli osservatori. Sulla copertina, sotto alla foto di gruppo degli animali, c'è un disegno stilizzato piuttosto kitsch, ottenuto con una serie di triangoli e puntini bianchi di varie dimensioni. Ma cosa rappresenta? L'avete aperta parecchio?
Posso andare a vedere?
Ce l'abbiamo.
No, non vale.
Ma non vale.
È lontana.
Cioè, l'avete aperta e girata e non l'avete più vista praticamente.
Aspetta, fammi pensare.
Ve lo posso anche indicare io. Quello che rappresenta è forse un serpente? Oppure rappresenta una mano? O forse rappresenta un frammento di DNA?
Mi butto.
Ma come ti butti? Ark Nova, ci piace tantissimo.
Non lo so, mi butto. Io dico una mano.
Una mano.
Giù.
Valeria, dimmi pure.
Il DNA.
Allora, diciamo che normalmente noi prima comunichiamo se la risposta di chi ha risposto per primo.
Mi sento fortunata.
Però tu già sai che Manuel ha sbagliato e ti sei buttata sulla risposta corretta. Bravissima Valeria, EJ.
Allora, prima dico il perché di questa domanda, perché l'ho scritta io, mi assumo la responsabilità. Abbiamo passato dei giorni in redazione a capire che cosa fosse quell'ammasso di puntini bianchi, perché al momento nessuno della redazione, stiamo parlando di un paio di mesi fa, aveva Ark Nova. A un certo punto mi è venuta l'illuminazione, ho visto la copertina dell'espansione di Ark Nova e ho capito di cosa si trattava. È una mano vista di fianco,
sì, quindi c'è anche la manica.
C'è anche un pezzo di manica. Praticamente è una cosa appunto molto kitsch, tipo una mano fatta appunto tipo pixelata, molto luminosa, tutta bianca, luminosa, che dovrebbe reggere questa biosfera con dentro tutti gli animali, questa specie di mondo, di sfera con tutti gli animali. E quindi il punto è di Manuel. Yeah!
Valeria, se vuoi, se tu non sei d'accordo che il disegno secondo te è un DNA...
Ovvio, perché parlando di varie tipologie di animali,
esatto,
il DNA rappresenta proprio la...
ma tecnicamente la mano che parte del corpo umano è formata da cellule che hanno DNA, quindi potresti fare ricorso, secondo me.
Se vuoi fare ricorso, noi abbiamo una mail dedicata, trash@goblins.net, lì risponde Darcy, che ovviamente dirimerà ogni tuo dubbio in merito alla domanda.
No, sono solo felice che la mia scatola di Wispan è salva dalle mani di Manuel.
Perché ha fatto per il secondo ora. Punto?
Ah,
quanto stiamo, EJ?
Siamo 3-1.
3-1, no?
Deve fare almeno uno.
Deve farne due. Se uno lo fanno anche i bambini, no? Lo fa anche la Roma contro il Liverpool o il Manchester, o ricordatemi tutte le volte che è con la Fiorentina, quindi no, ne deve fare almeno due. Allora, settima domanda. I premi dei giochi da tavolo. La domanda precedente era decisamente potabile, vero? Ebbene, questa è ancora più semplice. Di che colore è il pulsillo che si trova sul logo del Kennerspiel des Jahres?
Non lo so però.
No, silenzio. Darcy, chi si è prenotato per primo?
Allora, io ho sentito...
Attenzione, no. Darcy sta andando al VAR, l'hanno chiamato al VAR. No,
no. C'è che arriva la linea di fondo. Io ho sentito chiaro il fischio, però ho sentito qualcos'altro prima che non so se fosse un treno. Era un mugugno. Quindi il primo che si prenota al mio 3, 1, 2, 3.
Figli.
Ma ci abbiamo il notaio peggiore della storia dei notai.
Vuole più tempo.
Ma tanto lo sbaglio, perché è un colore poco definito, ecco. Secondo me,
innanzitutto il notaio non ha ancora detto che tocca a te. Io non capisco. Perché tu stia rispondendo.
L'ho sentito chiaramente, Manuel.
Abbiamo un notaio che fa cassazione, quello che decide è sempre giusto.
Il pareggio è stato illuminante.
E chi ha vinto? Manuel.
Il Kennelspiel è blu, diciamo, è un blu nevi, non è un blu acceso, ma è definibile blu. Nevi.
È definibile blu. Un blu nevi. Credo che EJ abbia due brutte notizie per te, però mi piace che sia lei a dirte.
Allora, non è blu nevi, però è anche una delle risposte che avevamo previsto, quindi ne dai solo due a Valera.
E pensa che dal 3 a 3... potremmo andare sul 5-1, cioè terribile sta cosa.
Posso sentire le opzioni?
No, ti sei prenotata?
No, mi sono prenotata prima!
No, fermi. Lei ovviamente ora nella possibilità di rispondere alla mia domanda, quella clou. Vuoi rispondere anche tu, rischiare di prendere i due punti e dirmi il colore del Kennelspiel degli Ares, oppure... Vuoi sentire le due possibilità, perché ti abbiamo già anticipato che quella che ha detto Manuel era fra le tre?
Io una mia idea ce l'ho, però ora mi stanno venendo un sacco di dubbi. E quindi, dai, vabbè, mi butto, ma non mi giudicate.
Come? Noi ti giudichiamo coraggiosissima! Saresti la prima concorrente che accetta questa provocazione.
Ma sì, ma con Manuel non fa niente, cioè mi posso buttare.
Te la senti proprio calda. Vai, di che colore è?
Rosso vermiglio.
Ma no! Rosso.
Come ma no?
No, perché... quello è lo Spiel.
Adesso tu sei EJ e dai le risposte esatte, certo. EJ, questo ti vuole fregare, il lavoro.
Me lo vuole fregare, sì, perché la risposta corretta non è né blu né rosso, ma è nero. Questa è la domanda più semplice, ma non facile.
Avevo in mente quello sbagliato.
Attenzione, perché il blu azzurrino è il colore del Kinder Spiel, mentre il rosso è quello del premio principale, lo Spiel, è normale, ma non potevano pensare ad una combinazione leggibile anche dai daltonici, ciao Volmay, quindi il Kenner è nero.
Io faccio ricorso, perché me lo ricordavo che era questo blu nevi scuro, per me è blu scuro,
al nero. È proprio nero.
Sentite che due ore che...
Cioè, Darcy cosa vuole?
Mi sentite o perché?
Sì. Adesso che hai chiesto se ti sentiamo, se hai detto qualcos'altro prima, no.
È intervenuto anche prima. Purtroppo la domanda non l'ho fatta io, non l'ho controllata. È blu, è tipo un blu nevi molto scuro.
È un blu scuro, non è nero. Il nero è nero, ragazzi. Andatelo a vedere su Google Immagini.
Secondo me è nero, perché poi blu è il Kinderspiel.
Il bordo è nero, il puzzillino è blu scuro, mentre il Kinder è azzurro e il bordo è sempre nero.
Ascoltiamo il notaio, che come al solito è Cassazione, quindi quello che deciderà lui...
Manuel, assolutamente.
Va bene, tanto sbagliato.
Due punti a Manuel, perché nel rispondere non aveva ancora...
Quindi siamo tornati al VAR, abbiamo riascoltato la risposta e addirittura l'arbitro torna indietro, leva l'ammonizione e dà il rigore, cioè una roba del genere proprio.
No, doveva succedere solo con un arbitro a fare il quizzone, poteva succedere solo stasera questa.
Se la lobby degli arbitri.
Comunque,
assegno due.
Secondo me non è un...
No, è un blu.
È un grigione, un nero poco deciso, ma insomma...
Senti, sono un uomo, per me i colori sono blu, rosso, verde, non è
che... gli RGB nero, proprio. A me sembra nero. Vabbè, comunque quello che decide Darcy... Di questo ne parleranno tutti i giornali domani. Sì, 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 tutti i giornali domani parleranno solo di questo e di Candreva, e quindi direi di passare sul 3-3, se non sbaglio, vero?
Esatto, confermo.
Sul 3-3 in situazione di parità, e ovviamente invito sia voi due, sia tutti i nostri ascoltatori a scrivere a trash@goblins.net per, nel caso, protestare o anche complimentarsi per le scelte di Darsi. Vedi che stavolta magari qualcuno ci scrive, Darsi.
Magari.
Sicuro, sicuro.
Questo diventerà come il vestito nero e blu o bianco e oro.
Sì, il vestito, esatto, è bianco e oro, lo sanno tutti.
Vabbè, no, vabbè. È nero e blu.
No, è nero e blu.
Come è nero e blu?
Anche per me è nero e blu.
Lasciamo stare. Ragazzi, l'ottava domanda è la domanda di geografia, scienze e altre materie ormai inutili, in memoria dei bei vecchi tempi, quando la cultura era ancora apprezzata. Ringraziamo per questa domanda da Sbam, che ci parla di una vecchia gloria. Il gioco originale è ormai introvabile, se non a prezzi da strozzo nel mercato nero. Fa parte di una trilogia di giochi di uno stesso autore ambientati nello stesso mondo dove sono anche ambientati i romanzi da cui trae ispirazione. È un titolo molto cattivo, nonostante le meccaniche alla fine non siano così complicate, in cui da 2 a 4 giocatori si battaglieranno su di un tabellone con l'utilizzo di carte dagli effetti più disparati. Molto interessante la presenza di carte leader, date segretamente all'inizio della partita, con condizioni di vittoria asimmetriche. Il titolo è stato rieditato con una differente ambientazione, a causa dei diritti originali detenuti ancora dalla famiglia dell'autore. Di quale gioco vi ho raccontato, anzi vi ha raccontato Marco Sbam? Vi ha raccontato del Trono di Spade LCG? Vi ha raccontato di Dune, un gioco di conquista e diplomazia? O vi ha raccontato di Discworld Ankh-Morpork? Non conoscete nessuno di questi tre giochi? Quindi uno di questi tre è una vecchia gloria ed è introvabile. Uno di questi tre fa parte di una trilogia. Uno di questi tre è ispirato a un romanzo. Anche tutti e tre in teoria. Uno di questi tre si può giocare da 2 a 4. Ciu, ma Valeria?
Allora vado per l'esclusione.
Brava, mi piace. Però aspetta, ti invito a dare la risposta senza farci il tuo ragionamento, sì, sì. Perché magari poi, se sbagli, potresti aiutare Manuel.
Discord, il terzo.
Discord, il terzo. EJ, Valeria si riporta avanti.
Non lo so benissimo, non mi ricordo nemmeno come si chiama.
Valeria si riporta avanti, sì. La risposta esatta è proprio Discworld Ankh-Morpork, è un gioco del buon Martino Murace, questo è Sbam che parla.
Sbam, sì, gli piace proprio chiamarlo così.
Al secolo Martin Wallace. Ambientato nella più grande città del mondo disco di Terry Pratchett, è il primo titolo della trilogia di Wallace ambientata nel mondo disco. Per un problema legato a diritti d'autore, la Phalanx lo ha rieditato ambientandolo in un'Inghilterra vittoriana dalle tinte molto cupe tramite una costosa e quanto discutibile campagna Kickstarter.
Kickstarter è sempre discutibile.
Esatto.
No?
Con nome, Manuel mi fa dei segni, vi posso dire anche il ragionamento.
Con il nome di Miyazaki.
Con due entrambe le mani a forma di pistola, diciamo, ma leggermente curvate, diciamo. Potete immaginarlo.
Quello è il suo ragionamento?
Sì, secondo me sì.
In dubbio il fatto che io avessi risposto con un senso.
Ma conoscete Terry Pratchett? Avete letto qualche romanzo del mondo disco?
Allora, no, però so che anche gli altri erano libri, quindi già partiamo che potevano essere tutti e tre, però che io sappia, da persona molto ignorante, mi risultavano due giochi di Dune, ma potrei dire una cazzata, e sì, comunque non ci sono le fazioni segrete in quello nuovo, mentre Game of Thrones, essendo un gioco relativamente nuovo e che si chiama ancora così, mi sembra strano che abbia cambiato nome dato che si chiama ancora così, e quindi per esclusione, visto che l'altro non l'avevo mai sentito, poteva essere un gioco vecchio, e quindi avete capito.
Abbiamo capito. Io però vi chiedevo di Terry Pratchett non per parlare dei giochi, ma perché i romanzi sono fantastici e li dovete assolutamente leggere. IJ, tu li hai letti?
No.
Mamma mia. Darcy, per favore, almeno tu, nell'universo?
No, Terry Pratchett no.
Vi odio a tutti quanti, nella stessa identica maniera. Ragazzi, all'ascolto, per favore, sostenetemi. Dite qualcosa nella chat di Telegram a questi ignorantoni che non hanno letto quel genio di Terry Pratchett. Detto questo, passiamo alla nona domanda. Ma prima fammi un riepilogo. IJ, quanto stiamo?
No, aspetta, 4-3.
Per Valeria. 4-3 per Valeria. Per Valeria, sì. Alla vigilia della nona domanda, che è la domanda d'autore. E che autore? In realtà me lo dovete dire voi che autore. Perché nasce a Daurich, in Bassa Sassonia, Germania, il 27 marzo 1970. Ai tempi della scuola crea dei giochi cosiddetti print and mail, studia statistica a Dortmund e scrive una tesi sulle distribuzioni di probabilità nel memory. Fonda la sua casa editrice nel 2000. Di quale autore stiamo parlando? Io pensavo che mi interrompevate più o meno all'inizio. E invece no.
Ho delle idee, ma vaghe e molto confuse.
Io sono come quelle persone che guardano i film e non sanno chi è il regista, quindi vi lascio immaginare.
Il regista di questi giochi è forse Michael Kiesling? O è forse Uwe Rosenberg? O è forse Matthias Kramer? Vai, spara.
Beh, il buon grande Uwe, spero mi porti fortuna, spero che sia nato esattamente dove hai detto tu, perché possiedo tanti dei suoi giochi, quindi spero sia proprio, buttandomi casualmente, Uwe Rosenberg.
Perché tu sai che lui è nato ad Aurich e nel 70, lui ha la faccia di un cinquantenne praticamente.
Lo spero.
Lo speri?
Ci credo.
Posso fare una battuta brutta?
Ma
se
certo.
Fosse stato mio conterraneo, si sarebbe chiamato Uwe Rosenberg.
È bellissima questa.
Uwe. Mamma mia. Uwe. Proprio alta scuola comica. Allora, IJ.
Peter Manuel si porta al livello di Valeria.
No!
Siamo 4-4.
Ah, la partita si infiamma sul finale.
Sapevo che sugli autori.
Seriamente, pensavo fosse.
Ma sugli autori lo sapevo che era tua, io non lo so.
Ma se sei buttato?
No, ma quello.
Ha fatto il modesto. Tu dici ha fatto il modesto.
Benissimo. Era proprio il buon vecchio Uwe.
Uwe. Ma con la. Che volevo dire? Volevo dire pari. Due domande al termine, può succedere tutto. Le ultime due domande sono le due più divertenti e quindi bando alle ciance, decima domanda.
Scriviamo la domanda di spareggio che servirà.
Già stai tirando
Mi porto avanti.
Io domando classico, perché alla fine è qua che si vedono i fuori classe. Una domanda sul... Per eccellenza, Cosmic Encounter. Ce l'abbiamo, IJ, vero? La voce di tua figlia?
Sì, che sì, ce l'avevo il main. Sì.
Ok.
Però glielo faccio ridire.
Ecco, Michael, metticela che è fantastica. Lo conosciamo tutti nella versione Fantasy Flight del 2008, che annovera più di 100 razze aliene da utilizzare, contando tutte le espansioni, che non sono ancora finite, ne arrivo un'altra. Voi sapete dirci invece quante razze aliene erano disponibili nella prima edizione, quella del 1977 della Eon?
Secondo me Valeria lo sa.
Certo, ci ho giocato, ero viva quando è uscito.
Bello Cosmic Encounter. Conoscete il gioco, vero? Sapete che ha una storia titolare pazzesca, è stato rieditato un miliardo di volte... Che è un gioco favoloso, pazzo, matto per far litigare le persone al tavolo senza un motivo e poi fargli fare pace al turno dopo. È un gioco da provare, semplicemente
adesso
da provare.
Lo sappiamo.
È una pietra miliare.
Sì,
da 5-6 secondi lo sappiamo.
Bene, bravi ragazzi. Ma voi fate diffusione ludica, vero? Voi siete con la tana dei Goblin?
Sì, siamo un po' giovani però, diciamo, in questo mondo ludico, ecco.
Allora, la versione del 2008 annoverava 100 razze aliene. La versione del 77 ne annoverava 15, 22 o 28?
Ti butti?
Perché mi viene la stagione?
Mi mette ansia.
No, perché io non la so, quindi vorrei andare col 50 e non col 66, ma vorrei la temporeggia. Mi fa una faccia da temporeggiatrice.
Vi dico che se fra qualche secondo nessuno di voi due...
Lucio!
Vabbè, non lo dico, sempre per carità, non c'è problema.
È stato minaccioso, mi sarei prenotato anch'io, avevo paura.
No, stavo per dire, se nessuno risponde vi levo una risposta sbagliata, però vabbè.
Una cosa bella.
Ah, pensavo fosse avete perso.
No, assolutamente, Valeria. Anche perché come fai? Cioè, facciamo perdere tutti e due. No.
Io dico allora, 15.
Okay. Tu dici qui.
Ripetiamo un attimo le opzioni che me ne sono già dimenticato, ovviamente.
Ma tanto è lei che risponde, ma tu che vuoi? Ma scusami.
Per dovere.
Io dico 15 perché da quando è uscito hanno avuto un sacco di tempo e quindi capito.
Dice dal 77 al 2008. Hai voglia a mettercele. Erano 15, 22 o 28. Manuel, per lo show, tu cosa avresti risposto?
Ah, quindi è giusto?
No, ma... prima di dire la risposta giusto o sbagliata e per fare spettacolo, voglio sapere, Manuel, se conferma il tuo 15, se invece lui la pensa diversamente e cosa.
Avrei risposto 22, ma potevano essere anche 28. Ma...
perché il medio stat virtus.
Sì, quella media viene messa di solito apposta per nelle tre opzioni, capito? È psicologia inversa.
Ma 22 è un numero palindromo, lo puoi leggere.
I calciatori in campo.
Esatto. 28 di contà febbraio, di 28 esatto. C'è uno là, quindi... E EJ, chi ci ha azzeccato? A parte che Manuel non si è capito qual è la sua risposta. Perché
era 22.
La 22.
Ah, ok.
Per affinità calcistica. No, era invece 15. Già, la prima edizione aveva solo 15 razze aliene. Il prototipo ne aveva solo 6. 6 come il numero massimo di giocatori previsti.
Complimenti.
Vedi, c'era un ragionamento dietro.
Brava, hai fatto un ragionamento corretto e ti ha premiato il tuo coraggio. Ti porti di una lunghezza avanti prima dell'ultima domanda e quindi adesso se volessimo rimanere in tema calcistico c'hai 2 risultati su 3, oppure no? Perché se Manuel indovina buttandosi... ma questa domanda non ci si può indovinare no, buttando. Esatto. E quindi... O Manuel pareggia e ci sarà quindi uno spareggio ulteriore, oppure tu andrai a vincere. Non per metterti pressione, voglio che affronti. Bene.
L'obiettivo per me è mandarla all'overtime, allora.
Però se indovina senza aspettare le opzioni, vince lui.
In questa domanda non ci saranno opzioni. Vi ricordate quando vi ho detto di prendere carta e penna? Sì. Bene. Tenetele lì vicino a voi. Ed eccoci all'undicesima domanda.
Perché 11?
Grazie.
Non me l'avete scritta in verde.
11 perché? 11 perché abbiamo ospiti 2 genovesi e insomma l'uno ha le braccine corte. Queste le scrive Darcy. 11 è la domanda Bandian, che noi salutiamo sempre con affetto, ma è anche la domanda delle polemiche. In questo caso nessuna polemica. E restiamo alle braccine dei Liguri, anzi no, prendiamo i Liguri interi e portiamoli a Perugia, dove ci aspetta il nostro amico Omar di Magic Merchant, che anche in questa puntata è riuscito, non so come fa, a intrufolarsi gratis nei podcast. È un fenomeno, Omar. Grazie Omar tanto delle tue partecipazioni, grazie delle informazioni. Come funziona questa domanda? Vi sto regalando un buono da 100 euro da spendere a Magic Merchant. Contenti?
Molto.
Infatti sto scherzando, cioè idealmente vi sto regalando un buono da 100 euro e voi dovete spenderlo su Magic Merchant. Okay. Dovete spenderne il più possibile, ma non potete... Ma non potete sballare, ok? Ora vi elenco in ordine alfabetico un po' di titoli che ci sfiziano e poi vi lasceremo qualche secondo per riempire i vostri carrelli. Vince chi compra più giochi, quindi il numero superiore di giochi, o a parità di titoli chi si avvicina di più all'importo di 100 euro. Se uno sballa e l'altro no, vince quello che non ha sballato. Cioè, se uno prende un solo gioco, quello più economico, e l'altro ne prende solo tre, però sballa, vince quello che non ha sballato. Se sballate tutti e due, vince chi si avvicina di più a 100. Se non sballate nessuno dei due, vince chi ha preso più giochi. Ma se comprate lo stesso numero dei giochi, vince chi spende di più. Perché Omar sti soldi li vuole vedere. Tutto chiaro?
Chiarissimo.
Lo sapevo che da bravi genovesi la questione... Vi toccava da vicino.
Posso comprare tipo la promo Jessica di Arrakis e scappare con 97 euro? No,
avresti acquistato un solo gioco e quindi probabilmente alla fine lei ne acquista due e ha vinto, no?
Aia.
Se potete non sbirciate gli appunti dell'altro, ora io vi dico i titoli tra cui dovete scegliere i giochi da mettere nel carrello, ok? Non è libera la questione, ovviamente. Azul, Cartaventura, Dixit, Escape Your House, I Tiranni dell'Underdark, Imperial 2030, L'Impero di Cesare, Mysterium Park, Modern Art, Pandemic, Race for the Galaxy, Sbam, Taco, Gatto, Capra, Cacio, Pizza, è un gioco solo, Voodoo e Zephyria. Ragazzi, vi lasciamo qualche secondo di tempo e dovete presentarci il vostro carrello. Ci sono giochi costosi, giochi meno costosi e ricordo agli ascoltatori che vince chi ne acquista di più. Ragazzi, i vostri carrelli sono pronti?
Il mio è pronto.
Il mio no. Vai, va bene.
Ci sei?
Sì.
Ok. Allora, Manuel, tu che sei in svantaggio, quanti giochi hai acquistato?
Allora, io ho cercato prima di tutto di non sballare, quindi ho cercato di avvicinarmi a 100... penso di non aver sballato, poi spero di non... vediamo se è vero, però ho preso pochi giochi, però punto al non sballare e mi sono portato a casa Pandemic.
No, voglio sapere il numero.
Tre
giochi hai acquistato. Quattro giochi, già certo chi lo dice dopo è come i pescatori, no? Quanto era lungo il tuo pesce?
Ne quattro nel suo qui, non ha una
base. Può verificare.
Sì. Ok, allora direi senza indugio di partire da Valera. Se Valera ha centrato il prezzo, ovvero non ha sballato il buono della Dana dei Goblin da 100 euro, non vince i 100 euro, ma vince la puntata. EJ, tu sei pronta con la calcolatrice alla mano?
Sono pronta.
Valera, dici quali giochi hai acquistato.
Taco, Gatto, Capra, eccetera, eccetera.
Sì.
Poi Sbam, Cartaventura e Azul.
Mamma mia.
Sì, è sotto, sotto.
Io per me sono arrivata sugli 85-90 euro.
Allora io vado a occhio.
Posso dire?
Secondo me è sballato così a naso. Dimmi, certo che puoi dire. Jay, abbiamo il totale. Quanto ha speso Valera?
86 e 29.
Avevo contato 85. Avevo contato 85.
Bravissimo.
Braccino, ti erano rimasti 11 euro da spendere.
Ma gli altri ho avuto paura che costassero troppo.
Potevi prenderti ancora. No, niente. Non c'era niente da 11 euro.
Da 11 non c'è.
Diciamo che sono partita con Azul, di cui sapevo più o meno il prezzo, e gli altri me li sono messi intorno.
Però Azul,
dovevo rischiare un quarto anch'io, mannaggia.
Azul è il gioco più costoso che hai acquistato.
Sì, per cui di Azul sapevo il prezzo e ho preso altri piccoli, diciamo, intorno.
Vabbè, non è che dovevi... Cioè, quando non è che devi comprare per forza un gioco buono, grosso, potevi comprare tutti i giochi piccolini,
Però non sapevi... Gli altri giochi non avevo assolutamente idea del prezzo. Magari per me era piccolo e poi costa 30 euro.
Va bene. Cosa ti hai riportato a casa, Manuel?
Ma io mi ero portato a casa Pandemic, Race for the Galaxy e Taco Gatto, eccetera, eccetera. Ma...
Quanto viene?
Verrà meno, ma...
40, 75...
Race for the Galaxy e... 90
e sei riuscito a spendere più di Valera?
Quanto costa
Taco Gatto? Capra? Era
sì.
Certo?
Sì, volevo arrivare a pelo coi
87, 87.
Hai speso più di Valera prendendo meno giochi. Ma cioè, ma vergogna. Cioè, sei veramente un...
così anche nella vita.
E lui il ligure.
Ma voi non sapete il mio talento. Quando c'è uno store con, senza fare nomi, ma con la spedizione gratuita a un tot, io riesco a fare dei calcoli pazzeschi, proprio ingegneristici, assurdi, per arrivare tipo a 4 centesimi oltre lo scatto della spedizione gratuita. Cioè, sono proprio famosissimo per questo.
Grande.
Non si faccia via niente. Eh sì.
Quando si spendono 30 euro per risparmiarne 4, ne so qualcosa.
Esatto,
chiaramente sì, chiaramente sì.
Bene, quindi la vittoria di Valeria per 6-4, un dignitoso.
Grande Valeria, grande, bravissima.
La mia tecnica.
Bravissima, bravissima. Sì, lo sapevamo che ci avevi le carte in regola per vincere. Bravissima.
La redazione vi consiglia, ecco, come spendere i vostri sudati goblins con 99,67 euro. Potete prendere il kit Family con Mysterium Park, Dixit e l'Impero di Cesare. Con 99,77 avete accesso a giochi un po' più profondi come Tiranni dell'Underdark, Modern Art e Zbam. Mi ricorda qualcosa. Gli amanti dei cooperativi come Sava.
Sì, proprio lui, sì. Lo conosco benissimo, sto Sava. Sì, sì.
Con solo 99,38 euro riusciranno a portare a casa Carta Avventura, Zephyria, Pandemic e Escape Your House.
Che questa e... poi era la risposta migliore per vincere, perché erano 4 giochi, esatto. 99 euro.
E parafrasando Goccia, comprate a modino.
Bravo Goccia. Allora ragazzi, siamo arrivati alla fine della puntata e Valera ha vinto. Valera, bravissima, complimenti. E Manuel, cosa hai da dire in tua discolpa?
Cosa devo dire? Neanche il VAR è riuscito a farmi vincere questo quizzone. Di conseguenza vado subito a documentarmi su tutti i libri di scienza e biologia, perché ci sarà un lungo si può dire, sì, l'abbiamo detto, no? Ok. Ci sarà un lunghissimo tema elenco di animali da dover declamare in latino molto spesso. Niente, sono già preoccupatissimo, ragazzi.
Va bene, ma tanto tu devi essere felice di questo, perché al quizzone noi non ci ricordiamo chi vince, ma ci ricordiamo chi fa la punizione.
Ah, vero.
Ok, speriamo, come vi ho detto inizio puntata, che vi siate divertiti. Noi ci siamo divertiti tantissimo.
Molto, anche noi.
Ero disperata, quindi direi di sì.
Come eri disperata?
All'inizio, perché se fossero state tutte come le domande sull'autore,
ma no,
non ce la potevo fare.
Ma figurati, ma figurati.
Mi avete fatto fare la spesa, quindi.
Ti abbiamo messo tuaccio. Vabbè, però Manuel che compra di meno e spende di più è fantastico, scusate.
Perché doveva comprare Pandemic per forza.
Io sì. Non so se sarà cambiata la situazione quando andrà in onda, ma per ora la mia cara Sampdoria non ha ancora vinto, neanche io ho vinto stasera, quindi stiamo continuando, diciamo, su questa falsa riga. Chissà se cambierà qualcosa in futuro, sono un po' pessimista a riguardo, no, ma questa no. È un'altra storia.
Ma no, io spero che la Sampdoria faccia un buon campionato, tranne quella partita di ritorno a Roma, che insomma vi abbiamo regalato un pareggio, voi adesso veniteci un po' incontro, dai.
Va bene.
Allora ragazzi, questo è il momento del commiato, quello in cui insomma le risate sono alle spalle e rimane di salutarci col sorriso ancora sulle labbra. Vado a leggervi la citazione. La citazione di questa sera ce la regala niente po' di meno che un mito del basket, Michael Jordan, Mr. 23, no? Stasera abbiamo parlato di numeri. E cosa dice Michael Jordan, Elena?
Dice, just dice. Play, have fun, enjoy the game.
Gioca e basta, divertiti, goditi la partita. Non serve dire altro, ragazzi. Buonanotte.
Buonanotte.
Ciao a tutti, ciao.
Ciao.
Ai tempi della scuola Idea, già giochi cosiddetti
Idea.
Print.
È italiano questo,
Idea.
Idea.
Idea. Ti va bene Idea?
Però va bene lo stesso, dai.
Facciamo grazie. Crea, dai, crea. Già.
Crea, bravo. Ma lui lo fa apposta, lui. E Valeria ci pensa ancora un attimo. Qui Volmè ci starebbe bene, che ne so, la musichetta di Ok, il prezzo è giusto, se non ci censurano. Ah, ce la fa darsi. Bravi.
Gioca con noi Salvatore.
Ale. Grazie, sono emozionato, è la prima volta che partecipo a un quiz.
Lascia scaldamuscoli, roventa. A due velocità.